Non so se avete visto, avete avuto modo di vedere la locandina che abbiamo messo su Facebook questa settimana, il titolo del sermone di oggi. Il titolo del sermone di oggi è Dio è veramente potente? Dio, potremmo aggiungere un'altra domanda, è degno di fiducia? Oppure ancora un'altra domanda che spesso ripetiamo. Quando siamo attaccati dalle prove, quando ci troviamo sotto pressione, quando ci vengono anche dei dubbi, quei pensieri che Dio si possa in qualche modo essersi dimenticato di noi, a volte vengono i dubbi ancora peggiori, se Dio esiste veramente. O ancora un'altra domanda più semplice, in una giornata di tutti i giorni. Normalissima, come possiamo trovare forza nel Signore sia quando va tutto bene che quando va tutto male? Il passo che vedremo questa mattina ci parla di un'importante manifestazione di Dio che ha lo scopo di incoraggiare il popolo di Israele ad avere una fede, di continuare ad avere fede nel Signore, confidare e avere sempre fede nel Signore. E risponderà a tutte le nostre domande, ci mostrerà che Dio è veramente potente, che Dio è veramente potente, e la cosa più logica che possiamo fare noi è confidare in Lui in ogni momento della nostra vita. Vi chiedo di andare in Giosuè al capitolo 3. Oggi vedremo in maniera molto veloce i capitolo 3 e 4 insieme. Vedremo il capitolo 3 e 4 del libro di Giosuè. Se ci ricordiamo un po' di tempo fa, passato mi sembra più di un annetto più o meno, avevo già predicato sui primi due capitoli e volevo fare un brevissimo riassunto di quello che avevamo visto. Innanzitutto voglio ribadire una cosa che credo di aver già detto, ma è giusto ripetere. Quando parliamo, quando ci avviciniamo all'Antico Testamento, la maggior parte dei brani sono teocentrici. Ciò significa che nel passo che leggiamo, Dio è sempre presente. Dio può essere o il protagonista principale, oppure in qualche maniera l'autore tende a innalzare qualche attributo di Dio. Ora, in tutto il libro di Giosuè si parla della conquista della terra promessa, anche se sarà una conquista parziale, e qualcuno ha usato questa breve frase per il libro di Giosuè per riassumerlo. Ogni parola del Signore si compì. E nel libro di Giosuè c'è l'adempimento di quello che Dio, una delle promesse che Dio aveva fatto parecchi secoli prima ad Abramo. Se ci ricordiamo in Genesi 12, ad Abramo vengono fatte delle promesse. Dio prende questo uomo pagano, gli dice lascia i tuoi, lascia la tua famiglia e vieni dove ti conduco io. E gli mostra un territorio e gli dice la tua discendenza sarà numerosissima e questo territorio sarà l'eredità per loro. E inoltre gli dice anche che tutte le nazioni saranno benedette in questa promessa in Abramo. Ma c'erano dei problemi su queste promesse, anche queste dovevano essere prese con fede, perché a livello umano erano follia pura, pazzia, perché Abramo aveva 75 anni e la moglie era sterile. Ma Abramo crede a queste promesse e si adempiono perché a 100 anni a Isacco e senza guardare le altre promesse c'è una discendenza numerosa che ora si trova a entrare in quel territorio che Dio aveva promessa proprio ad Abramo. Israele è davanti al Giordano, lo stesso posto dove era stato portato Abramo. In Deuteronomio lo leggo io, l'ultimo capitolo di Deuteronomio, appena prima di Giosuè, Mosè sta per morire. E Dio, prima che Mosè muoia, gli mostra il territorio anche a lui. Al versetto 4 dice: il Signore gli disse a Mosè: questo è il paese riguardo al quale io feci ad Abramo, a Isacco e Giacobbe questo giuramento: lo darò ai tuoi discendenti, io lo darò ai tuoi discendenti, dice il Signore. E tutto il libro di Giosuè, come detto, ci parla della conquista di questo territorio. Al capitolo 1 di Giosuè, che abbiamo visto, Mosè è appena morto, il popolo è triste per questa perdita, è sconfortato, ma Dio non li lascia soli, perché si è scelto già un'altra guida, si è scelto Giosuè al posto di Mosè. Questo ci mostra come c'è una grande differenza fra Dio e gli uomini. Gli uomini vanno e vengono, cambiano le generazioni, gli uomini scompaiono quando muoiono dalla faccia della terra, ma Dio resta tra le generazioni e il suo piano va avanti. Dio quindi si sceglie Giosuè, che tra l'altro era stato un uomo molto vicino a Mosè, era stato un servo fedele di Mosè ed anche fedele verso di Dio. Sceglie Giosuè e lo mette a capo della nazione di Israele. Al capitolo 2 avevamo visto che Giosuè passa all'azione e manda due spie a esplorare il paese di Gerico. Ed avevamo visto come Rab, una prostituta del posto, viene colpita dal Dio di Israele. Cioè soltanto dall'ascolto di quello che Dio aveva fatto con il Mar Rosso, come aveva ammazzato, come aveva ucciso, aveva fatto giustizia su tutti gli egiziani del faraone, questa prostituta restò meravigliata, restò sbalordita e rinnegando il suo popolo accettò anche lei, si convertì, troviamo una vera conversione, al punto che la sua fede la porta a mettere a rischio la sua vita. Lei nasconde le spie mandate da Giosuè per timore di questo Dio. Poi Dio in maniera miracolosa usa Giosuè apparentemente per salvare questi due uomini. Ma in realtà che Dio mostra, ancora vediamo un attributo di Dio, la sua grande misericordia nei confronti di una peccatrice così acclamata, una prostituta, come la misericordia di Dio è quella che perdona il peccatore che si converte. E Dio salva questa donna anche a livello fisico, perché lei fa un accordo che poi più avanti, sempre nel libro di Giosuè, vedremo che viene salvata, fa un accordo con queste spie come se l'avesse fatto con Dio. E Dio ha tanta misericordia di questa donna, addirittura che questa donna compare poi più avanti nella genealogia di Gesù Cristo, ritorna lei come una che la discendente, una da cui il Signore Gesù è nato a livello umano. Ora alla fine del capitolo 2 c'è la relazione di queste spie, leggiamo il versetto 23-24 del capitolo 2. E quei due uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè: certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi. Il Signore, attraverso le spie, incoraggiò Giosuè, perché gli fa sapere che gli abitanti di quei posti erano terrorizzati da Israele, per cui Giosuè può capire il momento di attaccare. Ora, arrivati al nostro testo di oggi, dobbiamo capire perché leggiamo insieme i capitoli 3 e 4. Innanzitutto ci troviamo in un periodo particolarmente importante, c'è un passaggio fondamentale per Israele, c'è la svolta, potremmo dire. Il popolo di Israele lascia il deserto dopo 40 anni per entrare in una terra promessa, dove la Bibbia ci dice che era anche una terra ricchissima, piena di tanti frutti, la migliore terra che c'era allora. E in due territori c'è una linea in mezzo che divide, c'è una linea che segna il passaggio di questi due periodi. E stranamente E il passaggio in mezzo c'è proprio il Giordano, e questo passaggio viene rappresentato in questi due capitoli. E tanti studiosi pensano che i capitoli 3 e 4 si contraddicono, perché da metà del capitolo 3 fino al primo versetto del capitolo 4 c'è questo attraversamento, si parla dell'attraversamento e sembra che finisca lì. Invece poi da metà del capitolo 4 l'autore ritorna a parlare ancora di attraversamento del Giordano. E in mezzo a questi due racconti, in mezzo all'attraversamento, l'autore ci parla delle 12 pietre commemorative. Questo significa che i capitoli 3 e 4 non si contraddicono, ma la parte centrale che sta in mezzo al racconto è qualcosa a cui l'autore del libro pone i riflettori. È una parte molto importante, per non dire la più importante di questi due capitoli, e per cui il passo va studiato tutto insieme. Ora, per questioni di tempo, non guarderemo ogni dettaglio del testo, ma vedremo i dettagli principali per comprenderne il significato. E per rispondere alle nostre domande, in particolare alla domanda «Dio è veramente potente?», attraverso lo studio di questa narrazione vedremo sei elementi messi in risalto dal testo che ci dimostrano in maniera inequivocabile che la mano del Signore è potente e possiamo fidarci di Lui in ogni tempo. Voglio ripeterli, sei elementi messi in risalto dal testo che ci dimostrano in maniera inequivocabile che la mano del Signore è potente e che possiamo fidarci di Lui in ogni tempo. Il primo elemento messo in risalto è la preparazione per l'opera di Yahweh. Viene messo in risalto la percezione dell'opera di Dio, dai versetti 1 a 6. Giosuè si aspetta l'opera di Dio, percepisce che il Signore opererà per il popolo, per cui si prepara e fa preparare il popolo affinché sia esaltata l'opera di Dio. Benvenuta Elena, se poi siamo in Giosuè, capitolo 3. Giosuè si aspetta e percepisce che il Signore opererà per il popolo. Leggiamo i versetti dall'1 al 6 di Giosuè, capitolo 3. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Dopo 3 giorni gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè disse ai sacerdoti: prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. Prima di sviluppare questo primo elemento, dobbiamo osservare il ruolo centrale dell'arca del patto. Al versetto 3 dice: quando vedrete l'arca del patto vostro, del Signore vostro Dio, portata dai sacerdoti, partirete dai luoghi e andrete dietro ad essa. L'arca del patto del Signore vostro Dio. Poi ancora al versetto 6 dice che l'arca doveva passare davanti al popolo. In tutto il capitolo 3 e anche nel capitolo 4 l'arca del patto viene menzionata 17 volte. È come se lo scrittore non volesse mai farcela dimenticare. E come sappiamo, l'autore, proprio lo scrittore di questo libro, per la maggior parte dei capitoli, come sappiamo, sia proprio Giosuè. Giosuè non voleva mai farci dimenticare la presenza dell'arca. Sapete cosa simboleggiava l'arca del patto? L'arca del patto è il simbolo della presenza di Yahweh, della presenza di Dio. In Esodo 25, leggo io, dai versetti 10 al 22, si parla dell'arca del patto, non rileggeremo tutti. Al versetto 10 dice: faranno dunque un'arca di legno d'acacia, la sua lunghezza sarà di 2 cubiti, eccetera, eccetera. Ci sono indicate le dimensioni. E poi alla fine, al versetto 22, Dio dice a Mosè: lì io mi incontrerò con te, dal propiziatorio fra i 2 cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da dirti per i figli di Israele. L'arca simboleggiava la presenza di Dio. L'autore ci sta ricordando la presenza di Yahweh dappertutto. In poche parole, è la mano di Dio che sta conducendo il suo popolo in Canaan, nella terra promessa, non è il caso e non sono gli uomini. Tornando al nostro testo, vediamo che Giosuè, dopo aver ricevuto il rapporto delle 2 spie, parte subito, dice che si alzò la mattina di buon'ora e si dirige proprio di fronte al Giordano. Loro erano a Sittim, da lì al Giordano c'è una brevissima distanza e qui si fermano, non si permettono di oltrepassarlo. Qui si fermano per 3 giorni prima di oltrepassarlo, prima che ci siano altre direttive. E non ci viene detto perché si fermano lì per 3 giorni. Ma probabilmente le condizioni del fiume, come vedremo meglio, erano non delle migliori. Per cui il popolo guarda il fiume per 3 giorni e guarda bene per dove doveva passare su questo fiume. E anche questo faceva parte della preparazione di questo attraversamento. Dopo 3 giorni, gli ufficiali di Giosuè percorrono l'accampamento e danno le direttive che abbiamo visto al versetto 3, e cioè che il popolo doveva seguire l'arca e non precederla. E al versetto 4, facciamo attenzione, dice qualcos'altro, dice: però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Adesso compare questo però. Questo però cambia un po' le cose. Dovete seguire i sacerdoti, però c'è un'indicazione, o meglio, una condizione che viene messa. L'arca doveva stare avanti 2000 cubiti. Sapete quanti sono 2000 cubiti? 2000 cubiti sono 1 chilometro. La distanza, il popolo doveva seguire l'arca a una distanza di 1 chilometro. Perché tutta questa distanza? Che senso ha che l'arca doveva stare a una tale distanza? Alcuni hanno suggerito che la distanza era prevista perché l'arca simboleggiava la maestosa santità di Dio. È vero che l'arca simboleggiava la maestosa santità di Dio, ma questo è un aspetto secondario perché non è quello che ci sta indicando il testo. E poi da nessun'altra parte nella Bibbia si dice che l'arca doveva stare così distante dal popolo. Il punto centrale del racconto ce lo dice la seconda parte del versetto 4. Dice: non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. La distanza non simboleggiava la santità di Dio, ma la distanza aveva uno scopo, dice qui, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare. Il popolo doveva vedere la via per dove doveva andare, ma c'è un particolare ancora importante, guardiamo l'enfasi che c'è, perché dice di vedere come questa via, dice di vedere bene la via. Cosa avrebbe visto bene il popolo? La via. Giosuè crea una certa distanza tra Dio e il popolo per far comprendere ben l'opera che Dio stava per fare. E quindi, riassumendo, in che modo il popolo doveva comprendere l'opera di Dio? A distanza. Immaginiamo la scena di un film. Se l'arca stava davanti, il primo seguiva l'arca, il secondo seguiva quello davanti e tutti seguivano in modo uno appresso all'altro. Ma da una distanza così grande, sempre in questo film, cosa avrebbero visto? Avrebbero visto tutta una linea, avrebbero visto che Dio tagliava in due il Giordano, l'arca in mezzo al Giordano, che teneva il Giordano diviso, un muro d'acqua che si ergeva e non avanzava, possiamo dire un muro d'acqua tenuto dalla mano di Dio. Pensiamo che spettacolo potevano ammirare. Gli israeliti potevano percepire l'opera di Dio. Dio voleva che loro percepissero tutta la grandezza e la potenza dell'opera di Dio. Dio voleva fortificare la loro fede. Dio voleva fortificare la loro fede prima che entrassero in guerra con altri popoli per conquistare la terra promessa. Gli israeliti dovevano stare a distanza per essere degli spettatori dell'opera di Dio. Loro non avevano nessuna parte attiva in quest'opera, ma Dio li stava conducendo con la sua mano. Ma per percepire l'opera di Yahweh, l'opera di Dio, non era solo importante fissare una certa distanza, ma ci voleva anche una giusta attitudine. Versetto 5 ci dice: Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. L'abbiamo visto qualche settimana fa in altri testi, in un'introduzione che ho portato io durante il culto. Nell'Antico Testamento, ogni volta che Dio doveva operare miracoli in mezzo al popolo, che doveva compiere meraviglie, il popolo era chiamato a santificarsi, avere un giusto timore di Dio, un giusto rispetto di Dio. Il popolo era chiamato a santificarsi. Avevamo visto Esodo 19, prima che Dio desse la legge, era stato chiamato il popolo a santificarsi. Oppure avevamo anche visto Numeri 11, quando il popolo si lamentava che non aveva la carne e Dio poi li punisce, li manda per un mese intero la carne nel deserto. E ci sono altri passi che chiamano a santificarsi quando ci troviamo davanti a Dio che opera. Giosuè 7, prima Samuele 16. Tutti questi dettagli che ci fornisce la narrazione non sono lì a caso. La certa distanza e la giusta attitudine sono cose importanti per vedere le meraviglie che Dio stava per compiere, e non era un modo dell'autore per farla tanto lunga. L'enfasi che ci viene trasmessa qui è proprio affinché Israele riconoscesse che l'opera che Dio stava per fare era un'opera interamente di Dio. E senza una provata comprensione, aspettativa e preparazione, Israele non avrebbe potuto capire bene il valore dell'opera di Dio e il suo significato. In Giosuè 3:4 il popolo deve farsi trovare ben preparato al manifestarsi di Dio, alla fine di comprenderlo meglio per essere così fortificato nella fede. E lo stesso principio vale anche per noi oggi. Anche se Dio non divide più i fiumi, i mari, quanto ci prepariamo? Abbiamo visto stamattina la sete di Dio. Quanto consideriamo dalla mattina appena ci alziamo ogni giorno? Quanto ci prepariamo per riconoscere l'opera di Dio nelle nostre vite? Quanto ci prepariamo la domenica mattina prima di venire a culto? Se non siamo impressionati dalla grandezza di Dio, del Dio vivente, forse perché non ci siamo messi a una giusta distanza per riconoscerlo. Forse perché innalziamo troppo noi stessi e abbassiamo Dio. Forse perché ci facciamo vincere dalle circostanze, dal malumore, da quello che ci manca, e non apprezziamo più la potenza e la grazia di Dio nelle nostre vite. Quando non riconosciamo l'opera di Dio nella nostra vita è perché non ci siamo fermati e preparati nel modo giusto. E dobbiamo continuamente preparare i nostri cuori, dobbiamo essere sempre pronti a riconoscere l'opera di Dio nelle nostre vite, perché non ci viene spontaneo, è qualcosa che dobbiamo impegnarci a fare. Questo è il primo elemento messo in risalto dall'autore, l'importanza della preparazione per poter Dio operare. Ora passiamo velocemente a vedere il secondo elemento messo in risalto. Qui troviamo la rassicurazione per il servo di Yahweh, c'è l'esaltazione del servo di Dio. Versetto 7 dice: il Signore disse a Giosuè: Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine. Quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Giosuè disse ai figli di Israele, avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Vediamo velocemente al capitolo 4, il versetto 14, che dice, in quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. Pensiamo di nuovo alla crisi del popolo di Israele che abbiamo considerato al capitolo 1. Mosè è morto ed essi, come abbiamo letto qui, avevano temuto Mosè. Mosè era rispettato da tutto il popolo. Ora Mosè viene sostituito perché è morto, ma il popolo si trova in un periodo particolare, sta per affrontare una guerra contro tante nazioni e il comandante cambia proprio nel momento più difficile per il popolo. Io lavoro in caserma e ogni tanto cambiano i comandanti e quando cambia il comandante c'è un periodo di stress, devi capire chi è arrivato, se è capace, se non è capace, se sa fare quello che dice agli altri. Ora immaginiamo che il comandante cambia in piena guerra e non si tratta solo che devi riconoscere, sapere quello che sa fare, ma questo ti dice vai sul fronte e spara. E come ti puoi fidare di una persona magari che è anche più giovane di te, magari è un insicuro? E quindi magari questo può creare confusione. Capitolo 1 di questo libro tante volte viene ripetuto proprio nei confronti di Giosuè. Sii forte e coraggioso. Al versetto 7 dice sii molto forte e coraggioso. Giosuè non aveva ancora la stima e la fiducia del popolo come ce l'aveva Mosè. Ed il Signore ha pensato proprio come pensiamo noi uomini. Si è abbassato al nostro livello e alle cose che gli uomini si aspettano. Cosa si aspettano gli uomini? Che ci sia un buon comandante. E questo ci porta ancora a considerare la cura di Dio verso il suo popolo. Ritornando all'esempio della guerra, se un popolo va in guerra con una guida, senza una guida sicura, il popolo vacillerà. Ma se le parole del suo comandante si realizzano, il popolo si sentirà al sicuro. Inoltre pensiamo alla cosa più importante. Quanta sicurezza dà al popolo avere una guida approvata direttamente da Dio. Potevano andare dappertutto. Avevano Dio, avevano una guida umana che Dio li aveva scelti. Per questa ragione, dividendo le acque del Giordano, il Signore metteva il suo sigillo d'approvazione sulla competenza del suo servo Giosuè. In questo secondo elemento vediamo proprio la rassicurazione e l'esaltazione di Giosuè. Il terzo elemento messo in risalto dall'autore è la certezza del potere di Yahweh, versetti dal 10 al 17. Il racconto ci mette in risalto la certezza di questo potere. Giosuè sembra che predisse quello che sarebbe successo. Dal versetto 10 dice, poi Giosuè disse, da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittiti, gli Ivei, i Ferezei, i Girgasei, gli Amorei e i Jebusei. Ecco l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Prendete dunque 12 uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù, e non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posto le piante dei piedi nelle acque del Giordano. Le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Una piccola parentesi, prima di proseguire. Non so se avete notato questa frase che si ripete. Il Signore di tutta la terra. Dio è il padrone della terra. Ma andiamo avanti nel racconto. Come abbiamo detto, Giosuè è certo del potere di Yahweh. Questa certezza contribuisce ancora a rafforzare la fede del popolo, c'è una certa escalation nel racconto e continua tutto in questa direzione. Dio sta usando ogni piccolo dettaglio per incoraggiare il popolo, per renderlo sicuro e forte. Dai versetti appena letti possiamo notare un incoraggiamento diretto e uno indiretto. Quello indiretto l'abbiamo visto prima, che Dio ha esaltato la figura di Giosuè, e questo appare qui perché Giosuè non è che predice, Giosuè è convinto che Dio opererà, c'è la certezza di questo servo nei confronti di Dio. Ma nello stesso tempo è Dio che, per affermare Giosuè al posto di Mosè, è Dio che fa tutto quello che dice Giosuè alla lettera. Dio gli sta dando a Israele una guida capace per assicurare il popolo. Invece l'incoraggiamento diretto verso il popolo, Giosuè lo dice: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi. Da che cosa il popolo doveva riconoscere che il Dio era in mezzo a loro? Ce lo dice il testo al versetto 13, dice che appena i sacerdoti appoggeranno i loro piedi insieme all'arca del fiume, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Questo è l'incoraggiamento. Il popolo, quando avrebbe visto il Giordano tagliato in due e le acque ferme in un mucchio, avrebbe visto la presenza di Dio in mezzo al popolo. E come detto, questo sarebbe servito a rafforzare la sua fede, ma soprattutto perché stava per andare in guerra. Perché se leggiamo il versetto 10, proseguiamo quello che dice, e dice: e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, i Titi, i Vei, i Ferezei, i Gesei, gli Amorei, i Gebusei. Ecco la logica che usa Giosuè, che poi è la logica di Dio. Il popolo si ritrova a aver paura di entrare nella terra promessa, degli abitanti. Era terrorizzato da questi nemici. Sappiamo che c'erano anche dei giganti, c'erano gente alta più di 3 metri, che la storia anche conferma. E questi erano terrorizzati. Ed è qualcosa che umanamente proviamo tutti. Umanamente questi avevano ragione. Questi territori erano abitati da gente senza scrupolo. E loro avevano dietro anche le mogli, i bambini. Pensiamo quanto erano vulnerabili, mettiamoci nei suoi panni. Non lo commenteremo, ma più avanti viene detto che c'era un esercito della mezza tribù di Manasse con uomini abili alla guerra. Dio aveva pensato di proteggerli, anche rassicurarli con la presenza davanti a tutti solo di uomini abili alla guerra, però il popolo era spaventato. Giosuè gli sta dicendo di non avere paura, perché se voi riconoscete che Dio è in mezzo a voi, come ha aperto il Giordano, così sicuramente ci darà anche la terra che ci ha promesso. Abbiate fede, fidatevi soltanto di Lui. Giosuè sta dicendo: se Dio può farci raggiungere la terra promessa, sicuramente ce la donerà, fidatevi di Dio. E nel Nuovo Testamento troviamo la stessa logica per la Chiesa. Leggo Romani 8, dal versetto 32, dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è resuscitato alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Dice: se Dio si è spinto così tanto da non risparmiare il suo figlio, non ci donerà tutto ciò che abbiamo bisogno per la salvezza? Questa è la logica della fede. In tutta la Bibbia si parla di fede, di fede nei confronti di Dio. E questa logica della fede è proprio quella logica che Israele mancò di applicare. Israele, quando fu liberato dall'Egitto, vide il Mar Rosso aperto in due, loro passavano in mezzo. Israele vide tutte le piaghe avevano visto tutte le piaghe d'Egitto, quante meraviglie. Eppure bastavano pochi giorni nel deserto che si dimenticarono di questo Dio, si fecero il vitello d'oro e dissero: sei tu che ci hai fatto uscire dal paese d'Egitto. Irriconoscenti, mancanza di fede totale. Si lamentarono continuamente, non esaltarono mai la potenza di Dio. Invece per noi non deve essere così. La liberazione del Mar Rosso, il passaggio per il Giordano, la morte e risurrezione di Gesù sono lampanti manifestazioni della potenza di Dio e sono utili nelle nostre vite dove ci dobbiamo aggrappare, soprattutto quando va tutto male, non va bene per niente. E devono farci proprio riposare ad avere la piena fiducia nel Signore, la certezza che Dio è capace di risolvere i problemi e le preoccupazioni che ci affliggono. Questo passo deve inculcare nelle nostre menti che Dio è veramente potente, non è assente dalle nostre vite, ma è presente, si intromette, viene in soccorso, salva, libera. Dio è potente, è veramente potente. Questo significa che dobbiamo continuamente vincere la tendenza di abbassare Dio al nostro livello. Dobbiamo innalzare Lui e fidarci sempre più di Lui. Ma è giusto dire per chiarezza che avere fede non significa che Dio risponderà a tutte le nostre preghiere dandoci quello che vogliamo noi, perché Dio è Lui e Dio non sbaglia mai, per cui può rispondere e decidere come gli pare e piace. Ora, prima di trattare il prossimo elemento, leggiamo velocemente i restanti versetti del capitolo 3, che ci descrivono qualche particolare importante cosa voleva dire attraversare il Giordano. Dal versetto 14 dice: il popolo, partite dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca del giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura. Le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza fino alla città di Ada, che è vicino a Sarta, e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar salato, furono interamente separate da esse, e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto, in mezzo al Giordano, come tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. Qui succede il miracolo, viene descritto tutto quello che succede. Il popolo parte, aveva davanti a sé i sacerdoti con l'arca E come aveva detto Giosuè, appena i sacerdoti mettono i piedi nell'acqua, il testo ci dice che tuffarono i loro piedi nella riva. Anche qui si può comprendere che l'acqua della riva aveva una certa profondità se tuffarono i loro piedi. C'è un tuffo, questi con l'arca sulle spalle, e vanno nel fiume. Il Giordano si apre. Al versetto 16 viene detto che le acque si fermarono e si elevarono in un mucchio d'acqua a una grandissima distanza. Qui potevano vederla. Viene enfatizzato che il popolo attraversò il Giordano sull'asciutto, un fiume che resta asciutto immediatamente. Un altro particolare importante che si ricollega alla via che doveva guardare bene il popolo. E non è un caso che il popolo passa proprio di fronte a Gerico. Gerico è stata la prima città che poi ha conquistato il popolo. Però anche qui dobbiamo fermarci un attimo e guardare bene cosa enfatizza l'autore del testo. Non guarderemo tutti i particolari del fiume verso il mare, ma guardiamo una cosa importante. Dal versetto 15 al 16, alla fine del versetto 15 c'è scritto appena, c'è questo appena i sacerdoti che portarono l'arca tuffarono i loro piedi nell'acqua. A questo punto, prima di parlare di quello che succede, c'è una pausa, una parentesi tonda e un particolare molto importante. Dice: il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura. Perché rallentare un'azione così perfetta? Perché Perché inserire questo particolare? Per mostrare che il miracolo era ancora più grande di quello che noi possiamo pensare. Ho trovato molte informazioni sul fiume Giordano. La valle del Giordano si trova tra il Mar di Galilea e il Mar Rosso ed ha una larghezza che va dai 5 ai 22 chilometri. Questa è la larghezza di tutta la valle. Nel mezzo della valle si trova una pianura alluvionale, dove si alluvionava, che varia dai 180 metri di larghezza e i 2 chilometri, ed è formata anche da una boscaglia fitta. Ciò significa che non era tanto difficile attraversare il fiume quanto la giungla che era in mezzo al Giordano. I guadi del Giordano erano una via attraverso la giungla, oltre che passare le acque. Oggi il fiume Giordano ha una larghezza di pochi metri, la larghezza della valle è rimasta, e da pochi metri a 5-6 metri, perché nell'ultimo secolo, con le pompe, hanno inventato le pompe, tutti i paesi limitrofi attingono acqua dal fiume per annaffiare, per irrigare i propri campi, anche per bere. E quindi il fiume viene ristretto, l'acqua è un bene prezioso in quei posti. Ma all'epoca, nel periodo in cui stiamo considerando, in tutto il periodo della mietitura, come dice qui, il fiume straripava dappertutto e non era un semplice fiumiciato che dovevano oltrepassare, ma questo un fiume in piena dovevano oltrepassare, con una profondità che andava dai 3 metri ai 3 metri e mezzo. Probabilmente era largo 1,5 chilometri e le acque coprivano proprio questa boscaglia, quindi erano sommersi dall'acqua. E Dio prende forza, questo è il modo di operare di Dio, quando le situazioni sono più complicate, quando sono più straordinarie. Ecco perché il popolo guardava bene questo fiume davanti. Dio poteva scegliere un periodo migliore per farli attraversare. Invece ha scelto proprio il periodo della mietitura, quando il fiume era in piena, per mostrare tutta la sua potenza. Pensiamo a un fiume in piena. Non so se avete visto sulla Brennero, chi ha fatto a volte la Brennero con la macchina, dopo Mantova c'è il ponte del fiume Po, che è solo qualche centinaio di metri, eppure si vede che è pieno. Pensate a un fiume 1,5 chilometri di larghezza, e tu vedi che si innalza e viene tenuto fermo. È impossibile, impossibile da vedere. E loro l'hanno visto. Dio scelse quel modo, quel periodo peggiore a livello umano per far attraversare il Giordano, per mostrare tutta la sua potenza. E anche con noi Dio fa la stessa cosa tante volte. Tante volte ci conduce in quelle situazioni che sembrano impossibili, oscene, disperate. Forse anche con noi Dio fa così per mostrarci la nostra incapacità, la nostra impotenza, convincerci che il nostro aiuto non deve confidare in noi stessi, il nostro aiuto, come ci dice anche un salmo, il salmo 124, viene dal Signore. Personalmente ho sperimentato un periodo oscuro di questo tipo, che tutti conoscete, lo scorso anno. E vedevo veramente una situazione peggiorare ogni giorno e non capivo. Io tendo molto a confidare nelle mie forze e a controllare le situazioni. Eppure non potevo controllare quelle situazioni. Erano situazioni che non aspettavo a me controllare. Il Signore mi ha insegnato che io non posso controllare, ma devo dipendere da Lui. Lui è l'unico perfetto, che ha il perfetto controllo delle situazioni e non gli uomini. Passiamo a vedere il prossimo elemento, il quarto elemento. Ci ricorda il ricordo della bontà di Yahweh, capitolo 4, dall'1 al 10. E questo, come detto, è la parte più importante del testo, perché ha lo scopo di sigillare quanto il Signore aveva fatto in questa occasione. Però non ci fermeremo tanto nel testo, perché l'enfasi che stiamo dando a tutto quello che stiamo studiando è proprio esaltando questa parte qui. pertanto leggerò soltanto e faremo qualche piccolo commento. Dice così: quando tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: scegliete fra il popolo 12 uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine: prendete da qui in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre, portatele con voi di là dal fiume, collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte. Giosuè chiamò i 12 uomini che aveva designati tra i figli di Israele, un uomo per tribù, e disse loro: passate davanti all'arca del Signore vostro Dio in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti sulla spalla una pietra secondo il numero delle tribù dei figli di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. In avvedire i vostri figli vi domanderanno: che cosa significano per voi queste pietre? Allora voi risponderete loro: le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore quando essa attraversò il Giordano. Le acque del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo per sempre. I figli di Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato: presero 12 pietre di mezzo al Giordano, come il Signore aveva detto a Giosuè, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele. Le portarono con sé di là dal fiume, nel luogo dove avrebbero passato la notte, e là lo collocarono. Giosuè fece rizzare pure 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto, e vi sono rimaste fino ad oggi. I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano finché tutto quello che il Signore aveva comandato a Giosuè di dire al popolo fu eseguito, conformemente agli ordini che Mosè aveva dato a Giosuè, e il popolo si affrettò a passare. Dio ordina a Giosuè di scegliere 12 uomini, uno per tribù, di prendere una pietra per uno in mezzo al Giordano e di passare davanti al patto, e dovevano portarla dove il popolo avrebbe passato la notte. E i figli di Israele, ci dice il versetto 8, fecero proprio come Dio aveva ordinato a Giosuè. Ma perché dovevano prendere le pietre e collocarle insieme in un punto? Ce lo dicono i versetti 6 e 7, dice: affinché questo sia un segno in mezzo a voi, in avvenire i vostri figli vi domanderanno che cosa significano per voi queste pietre. Allora voi risponderete loro: le acque del Giordano furono tagliate davanti l'arca del patto del Signore quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo per sempre. Come detto, questa è una parte molto importante del racconto, viene ripetuta sempre nel capitolo 4, che non leggeremo, dal versetto 21 al 24, e in questo testo Dio comanda di immortalare l'avvenimento. Israele doveva immortalare l'avvenimento del miracolo delle acque del Giordano che si fermarono, per ricordarsi della bontà di Dio per loro. L'enfasi di questo quarto elemento è il ricordo della bontà di Dio e sigillare l'evento. Dio voleva che Israele avesse un segno, un ricordo della sua bontà, ma un segno che potevano toccare, che potevano vedere. Le pietre erano visibili per evitare che si dimenticassero di questo avvenimento. Alla fine del versetto 7 dice che doveva essere un ricordo per sempre per i figli di Israele. Immaginiamo la scena di un padre israelita che insieme a suo figlio, il ragazzino va in giro con suo figlio, vede questa imponente pila di pietre e chiede al papà: che servono queste pietre? E il papà può testimoniare, può raccontargli in quell'occasione dello stupefacente potere di Dio, di tutta la sua bontà verso il suo popolo, di come lo aveva liberato e tagliato il Giordano per farli passare sull'asciutto. Ma la testimonianza di queste pietre aveva lo scopo proprio di rafforzare la loro fede. Ogni israelita nel momento di difficoltà poteva vedere queste pietre e incoraggiare se stesso a ricordarsi quello che Dio aveva fatto, poteva ricordarsi della potenza di Dio. E un miracolo di tale portata non è che avviene ogni giorno, avveniva ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ma era proprio un miracolo talmente grande che doveva restare nei secoli. venire incontro alle situazioni difficili. E questo è un insegnamento molto valido anche per noi. Per noi Dio ha fatto un miracolo di portata superiore a questo, se lo vogliamo vedere in maniera spirituale. E anch'esso è stato immortalato. Il Signore ha compiuto il più grande miracolo andando sulla croce per sconfiggere il peccato. E ha voluto anche noi che avessimo un ricordo, ricordassimo il suo sacrificio sulla croce. La Santa Cena ha questo scopo. Dio ha voluto lasciarci qualcosa di visibile come il pane e il vino. E quando noi prendiamo il pane e il vino, l'abbiamo detto un'altra volta, possiamo testimoniare ai nostri figli quando sono più piccoli. Cosa state facendo? Stiamo ricordando che il Signore ha pagato, non c'è più nulla da pagare per il peccato. Questo è da una parte una testimonianza, ma ci mostra anche la potenza della croce. Noi visibilmente attraverso il pane e il vino vediamo la potenza dell'opera della croce, il grande amore. Anche noi possiamo ricordarci dell'amore di Dio, del Signore Gesù Cristo per noi, perché sia per noi un ricordo per sempre, finché torni il Signore, l'abbiamo detto nella Santa Cena, finché torni il Signore, noi proclamiamo la sua morte e risurrezione finché Lui ritorni. Dio nel testo in questione voleva insegnare ai figli di Israele attraverso il ricordo di questo prodigio, la sua cura amorevole, un ricordo per sempre, un ricordo, un incoraggiamento per sempre di confidare nel Signore. Ora, dopo aver visto questo quarto elemento, passiamo al quinto elemento, la prova del potere di Yahweh. Anche questo vedremo solo velocemente. Quando tutto il popolo ebbe concluso la traversata, passò anche l'arca del Signore con i sacerdoti in presenza del popolo. I figli di Ruben, i figli di Gad e mezza tribù di Manasse attraversarono in armi davanti ai figli di Israele, come Mosè aveva detto loro. Circa 40.000 uomini pronti di tutto punto per la guerra passarono davanti al Signore nelle pianure di Gerico per andare a combattere. In quel giorno il Signore prese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. Poi il Signore disse a Giosuè: ordina ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di salire dal Giordano. Allora Giosuè diede quest'ordine ai sacerdoti: salite dal Giordano. E appena i sacerdoti che portarono l'arca del patto del Signore furono saliti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate e posate sull'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e straripavano dappertutto come prima. Il popolo salì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal, all'estremità orientale di Gerico. E Giosuè fece rizzare in Gilgal le 12 pietre che essi avevano prese dal Giordano. Facciamo qualche breve commento sul versetto 18. Dice: appena i sacerdoti che portarono l'arca del patto del Signore furono saliti di mezzo al Giordano, le piante dei loro piedi si furono alzate e posate sull'asciutto. Anche qui c'è un particolare, dice appena. Quello che avevamo visto al capitolo 3, versetto 15, diceva appena quelli che portavano l'acqua si tuffarono nell'acqua. Adesso qui c'è un'enfasi sul momento esattamente inverso. Appena i sacerdoti che portavano l'arca, in poche parole, appena Dio è entrato nell'acqua, appena Dio è uscito dall'acqua, appena fuori le piante si furono alzate, le acque tornarono al loro posto. In un preciso momento viene esaltato e Giordano tornò come prima. Una tempistica così precisa, dice appena, non lascia dubbio che l'arresto del fiume e il suo ritorno a straripare furono un'opera di Dio e non fu il caso. Le piante, una breve parentesi ancora per vedere che fiume hanno attraversato, dice le piante di loro si furono alzate. Prima si sono tuffate, adesso si sono alzate. C'è una certa differenza di livello tra il fiume e la terra dove questi sono arrivati. Quindi c'era una certa profondità del fiume. E guardando la tempistica di quello che c'è scritto, possiamo affermare che la mano di Dio che fermava il Giordano, proprio teneva il Giordano fermo finché tutto Israele passasse, la mano di Dio venne tolta dal Giordano. appena Dio si ritirò. Il versetto 19 poi ci dà ancora delle informazioni importanti. Dice: il popolo salì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò. Questa informazione è un'altra informazione che Dio voleva che loro aggiungessero un'altra data importante nel loro calendario. Loro avevano un calendario che ricordava le feste e Dio voleva che anche questa festa fosse celebrata quando Dio aprì il Giordano e ricordare così la fedeltà del Signore. Ora passiamo a vedere l'ultimo elemento che incornicia tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso. E questo rientra nella predicazione del servo di Yahweh. Questo è proprio il nostro ultimo elemento, gli ultimi quattro versetti. Poi parlò ai figli di Israele e disse loro: in avvenire i vostri figli domanderanno ai loro padri che cosa significano queste pietre. Allora voi lo farete sapere ai vostri figli e direte: Israele attraversò questo Giordano come? Dove? All'asciutto. Infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati, come il Signore, il vostro Dio, fece al Mar Rosso e che egli prosciugò finché fossimo passati, perché tutti i popoli della terra riconoscano che la mano del Signore è potente e voi temiate il Signore in ogni tempo vostro Dio. La predicazione di Giosuè racchiude tutto il nocciolo della questione. Dio ha vinto, Dio ha colpito ancora, Dio ha reso il Giordano un evento per nutrire la fede di Israele, come fece anche con il Mar Rosso. Dice nei versetti 23 e 24: infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi. E poi dice: come fece anche con il Mar Rosso. Per quale motivo Dio ha prosciugato le acque del Mar Rosso e fece lo stesso per il Giordano? Dice il versetto 24: perché tutti i popoli della terra, tutti gli uomini, tutti i popoli riconoscano che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro Dio. Ecco lo scopo di questo miracolo insieme agli altri miracoli. Ecco la fedeltà di Dio della terra promessa. Dio stava dando questa terra a Israele che aveva promesso ad Abramo più di 600 anni prima. Attraverso questi miracoli tutti i popoli della terra, tutti i popoli potevano vedere la potenza di Dio, che la mano del Signore è potente. E le nazioni di allora si sarebbero sciolte davanti a queste potenti manifestazioni di Dio. Il popolo poteva riposare nel Signore per sempre. Dio è degno di fiducia, Dio mantiene le sue promesse e loro dovevano inchinarsi e sottomettersi a Dio. La potenza di Dio in questi miracoli aveva lo scopo di incutere timore alle nazioni e rassicurare il popolo. È certo che la terra sarà nostra. Questo è il messaggio che sta trasmettendo Dio al popolo. Ora, per rispondere alla nostra domanda: il Signore è veramente potente? La risposta è sì, assolutamente sì, il Signore è veramente potente. Anche noi abbiamo lo stesso Dio che aveva Israele. Oggi la parola di Dio ci ricorda che il nostro Signore è potente, non c'è nessuno come Lui. E noi possiamo fidarci ciecamente anche in quelle situazioni impossibili. La fedeltà di Dio ci deve far riposare in Lui ogni giorno. Anche noi dobbiamo temere questo grande Dio, dobbiamo considerare la sua grandezza, la sua potenza, tutto di lui in ogni tempo. La Chiesa non ha sostituito Israele, ma queste parole sono valide anche per noi. E voi in ogni tempo temiate il Signore vostro Dio. Amen, aggiungo io. La parola di Dio ci dice che Dio mantiene sempre le sue promesse. E ci ricorda che Israele non fu fedele al Signore nonostante queste grandi manifestazioni. E questo deve essere un monito per noi, deve essere un modo non per giustificarci, ma per non fare come loro. Anche se siamo sotto la grazia, Dio va temuto, rispettato e va ubbidito. Conoscere meglio Dio deve rafforzarci e farci dipendere di più da Lui. Dio oggi vuole rafforzare la nostra fede. Non dobbiamo confidare in noi stessi o nelle circostanze, ma dobbiamo confidare in Dio e nella parola di Dio. Che questo passo ci aiuti a confidare in Dio ogni giorno della nostra vita, perché Dio è potente ed è degno di fiducia. Terminando, oggi abbiamo visto attraverso questi versetti meravigliosi della parola di Dio, sei elementi messi in risalto che ci dimostrano in maniera inequivocabile che la mano del Signore è potente, che possiamo fidarci di Lui in ogni tempo e possiamo avere una giusta considerazione di Dio. E voglio ripetere questi sei elementi che abbiamo visto. Abbiamo visto la preparazione per l'opera di Yahweh, la rassicurazione per il servo di Yahweh, la certezza del potere di Yahweh, il ricordo della bontà di Yahweh, la prova del potere di Yahweh, la predicazione del servo di Yahweh. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, davanti a questo testo, Signore, Tu ci scopri, Signore, ci mostri anche quello che tante volte noi dalla mattina manchiamo tante volte di ricordarci del sacrificio di Gesù Cristo, lo diamo per scontato. Signore, ci facciamo prendere dalle situazioni, ci eleviamo. E Signore, abbiamo visto l'importanza di metterci alla giusta distanza per riconoscere le opere Tue nelle nostre vite, anche in che modo dobbiamo riconoscere le Tue opere nelle nostre vite, quanto dobbiamo temerti, quanto dobbiamo rispettarti, quanto dobbiamo innalzarti e abbassarci noi. E continuamente, Signore, diamo retta ai nostri pensieri, alla vanità, Signore. Vogliamo ringraziarti perché oggi la tua parola ci incoraggia, ci dà quegli appigli a cui possiamo ancorarci, Signore, per rafforzare la nostra fede. E questo passo, Signore, possa veramente stare con noi, non solo in questo momento, ma anche fuori, in ogni situazione della vita, sia quando va tutto bene, quando va tutto male, sapendo che tu sei nel pieno controllo, e che nulla sfugge alla tua mano e sei potente da liberarci da quelle situazioni che tu hai determinato di liberarci, Signore. Aiutaci pertanto a confidare solo in te e nell'opera tua, Signore. In Cristo Gesù. Amen.